Il Post presenta Tienimi Bordone.
Questa è la classica situazione in cui voi siete al corrente dei fatti e io no. Voi sapete come sono andate le cose, io non ne ho la più pallida idea. Voi sapete come è andata addirittura la diretta del Post di ieri e io non lo so perché non è ancora avvenuta nel luogo da cui sto registrando, non è ancora avvenuta. E non si può fare altro che far finta che le cose siano andate abbastanza bene, non in una direzione o nell'altra, ma dico, non ci sono i carri armati per le strade e forse Italo Bocchino ha fatto 2 o 3 dichiarazioni, ma forse ne ha fatte 45, c'è la guerra civile, io non lo so. Fatto sta che oggi andiamo in Asia e per cominciare, anche per tirarci un po' sul morale, ci andiamo con il viatico di un inglese che ce la racconta un po' così alla Carlona, ma con quanto cuore, ma con quanta bravura, ma quanto ci manca David Jones, cioè questo signore qui. Una storia che riguarda l'Estremo Oriente nel secondo dopoguerra. Secondo voi la Cina non ha un ruolo? Sì, la Cina ha un ruolo importante, ma non è della Cina che dobbiamo parlare, bensì della Corea. Ma non questa Corea qui dei BTS, che lanciano il disco dopo il servizio militare, fanno il concertone, tutti ne parlano. Ma no, un'altra Corea, bisogna andare indietro nel tempo, di diversi anni. Come se fosse un panettone gastronomico, il pianeta Terra è segato da tante linee orizzontali, una di fianco all'altra, che non si toccano mai. Per questa loro caratteristica di non toccarsi mai, sono dette paralleli. Non è che siano così interessanti se uno non ha bisogno di misurare il pianeta fa senza serenamente. E nel corso di questi paralleli in genere non succede niente di così rilevante, ma non vale per tutti i paralleli. Ce n'è uno, per esempio, che quando passa dallo stretto di Messina, dall'Aspromonte, non è che faccia granché notizia, ma in Estremo Oriente diventa molto importante se sei in un pezzettino di territorio che si chiama Penisola Coreana, perché lì il 38esimo parallelo è il confine che separa due paesi che però condividono storia, lingua, cultura, territorio, che sono stati separati alla fine della Seconda Guerra Mondiale. A sud le forze occidentali capitaliste, a nord le forze orientali socialiste. Il parallelo che separa le due aree di influenza: nel 1948 nasce la Repubblica di Corea a sud, nasce la Repubblica Democratica di Corea al nord, nessuna delle due riconosce l'altra, e quindi nel 1950, con l'aiuto dei suoi alleati, il nord cerca di unificare militarmente il paese, ne nasce una guerra che dura 3 anni e che finisce con il 38esimo parallelo, sempre lì, quindi a sud capitalismo, a nord socialismo. Il problema lì non è il fatto che ci sia un paese socialista. perché solo per il Dipartimento di Stato americano l'esistenza di un paese socialista è una cosa terribile, e in quegli anni andava così. Il problema è che lì il socialismo, a differenza di quello che succede in molte altre parti del mondo, sta assumendo un aspetto quasi messianico, cioè il capo del paese, che è stato quello che l'ha liberato insieme all'Armata Rossa con il sostegno dei cinesi, e che già da prima era capo della resistenza, o perlomeno era un elemento importante della resistenza contro l'occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale, sta diventando non solo potentissimo, ma quasi una figura religiosa, cioè non valgono le istituzioni, non valgono i principi del socialismo, ma la dinastia Kim. La cosa buffa è che in questo inno nazionale, che è ancora l'inno nazionale della Corea del Nord, non si facesse e non si faccia, perché non è stato mai cambiato, riferimento alla dinastia Kim, né al fondatore Kim Il-sung, né ai suoi successori, magari c'erano state delle revisioni successive. No, è una canzone del 45, quindi ancora prima della fondazione di una e dell'altra Corea, che celebra l'identità nazionale, la bellezza del territorio in contrapposizione con l'occupazione giapponese. Ma se escludiamo questo pezzettino, l'inno nazionale, tutta la vita pubblica e in gran parte privata della Corea del Nord è intrisa di Kim Il-sung, il fondatore. E se vi chiedete come fosse lui come tipo, beh, fino agli anni 90 non si sapeva niente del regime e c'erano solo delle immagini ufficiali, delle fotografie diffuse dal governo nordcoreano che a volte finivano sui giornali italiani quando si parlava di Corea del Nord, perché altre non ce n'erano, che erano dei fotomontaggi cartonatissimi con uno sfondo di montagna e il fondatore lì, giusto a posto, che era stato fotografato in studio, si vedeva chiaramente. Da un certo momento in poi, in queste fotografie ufficiali, accanto al fondatore, cominciò a comparire il figlio Kim Jong-il. Essendo socialismo ereditario dinastico, era giusto cominciare a farlo vedere perché il padre gli stava dando molti ruoli nella gestione del paese. Ma lui era diverso dal padre, non era cresciuto come una persona normale, per quanto con una vita eroica da guerrigliero, da politico, da presidente, da dittatore. No, era cresciuto come il figlio del fondatore che teme le azioni dei servizi segreti occidentali e che quindi deve vivere sotto una cupola senza frequentare le persone normali, senza fare incontri inattesi, senza giocare con i coetanei. E quindi si era rifugiato in un mondo più normale di quello in cui viveva, cioè il cinema. Impallinatissimo di cinema e capace, unico in tutto il paese, di superare qualunque embargo, quindi di vedere tutti i film, anche quelli occidentali, quelli della Corea del Sud, eccetera, Kim Jong-il si rende conto che i film di propaganda che produceva lo Stato nordcoreano finanziandoli erano una palla colossale. Contenevano delle scene di pianto, e questo è un classico della cultura coreana, del cinema anche coreano. Ci sono moltissimi melodrammi, e oggi lo sappiamo perché gli audiovisivi coreani sono molto più diffusi. Però nel caso specifico di questo cinema di propaganda nordcoreano, il momento di pianto non era il pianto per amore, il pianto per la mancanza, era sempre solo pianto in relazione al duro lavoro, al patriottismo, alla devozione nei confronti di Kim, al senso di colpa di qualcuno che non era stato abbastanza patriottico, ma in tutti i film, che quindi erano pallosissimi, meno per il popolo che se li doveva succare, più per lui che conosceva altri esempi di cinema, come quelli del cinema della Corea del Sud, che stava vivendo un boom meraviglioso. Questo è l'attacco di un film intitolato, traslitterato è Sarambang Sonningwa Eomeoni, che però sarà tutto a caso perché la traslitterazione del coreano, compresi i nomi propri, lo so se sapete il coreano, è tremenda, quindi avrò detto delle cose a caso, abbiate pazienza. Comunque questo film, l'ospite e la madre, cercò di diventare uno dei film candidati per l'Oscar come miglior film straniero nel 62, però non ci riuscì. Non ci riuscì agli Oscar, Ma nei festival europei tipo a Berlino, i film coreani negli anni 60 cominciano a affacciarsi, a essere presenti e a ricevere dei premi. E in questo momento di grande crescita, una delle figure di riferimento è proprio il regista dell'Ospite e la Madre, che è anche produttore e attore, si chiama Shin Sang-ok, è sposato con un'attrice che si chiama Choi Jung-hae, insieme hanno una casa di produzione di film che si chiama Shin, due figli e sono molto in vista. Chiunque conosca il cinema della Corea del Sud in questa fase conosce questa coppia, la quale, come capita anche alle migliori, è in crisi. È in crisi un po' perché è in crisi il cinema negli anni 70 in Corea del Sud, anche per via di un intervento molto pressante, censorio da parte del governo sulle produzioni. Un po' anche perché Shin Sang-ok non è bravo come produttore, bravo come attore, come regista, come sceneggiatore, ma a gestire i soldi è negato e quindi sono un po' coperti dai debiti. Non solo questo, ma si fa una storia con un'altra attrice, la fa recitare nei film, ci fa anche un figlio, al che Choi Jung-hae chiede comprensibilmente il divorzio e cerca nuove prospettive di lavoro indipendenti dalla casa di produzione dell'ex marito. Trova un contatto promettente, una casa di produzione di Hong Kong, che è anche interessata eventualmente a farla diventare docente della scuola di cinema di Hong Kong, anche quella in grande espansione, e quindi nel gennaio del 1978 prende l'aereo e va ad Hong Kong per parlare con questi, e sparisce. Le ultime tracce sono in albergo, non ha mai fatto check-out, sono venuti a prenderla, come di consueto, sono andati via, non sono mai più tornati. Passano i giorni, le settimane, finché Shin Sang-ok, che è già in crisi e sta girando per l'Asia alla ricerca di finanziatori perché il governo gli ha chiuso la casa di produzione cinematografica, quindi se vuole fare il cineasta deve trovare degli altri produttori in giro per l'Asia, non decide di andare a Hong Kong promettendo ai figli: trovo vostra madre, state tranquilli. Loro stanno tranquilli e infatti nel luglio del 1978 da Hong Kong Shin Sang-ok sparisce, più o meno 7 mesi dopo che Choi Jung-hae era sparita dallo stesso posto. Come potete immaginare, la storia non finisce qui, è molto 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 rocambolesca e appassionante. Se andate sulla pagina di Wikipedia e leggete, vi rovinate la seconda parte. Quindi vi consiglio di non farlo. A domani.